Bradbinac. Capitolo settimo. L'autore difende l'onore del suo paese. Utile proposta che gli fa il re, il quale però la respinge. Ignoranza del re in fatto di politica. Grettezza di re di quel popolo, loro leggi, partiti e milizie. Se non fosse il grande amore che io nutro per la verità, non seguiterei a narrare di codesti colloqui nei quali dovetti ascoltare pazientemente ogni insulto diretto contro il mio paese, perché qualunque mostra che io facessi di dispetto non otteneva altro effetto che di provocare il riso. Non vorrei però che si credesse che fosse per colpa mia. Era la curiosità del re che mi costringeva a rispondere il meglio possibile alle sue domande, senza contare la riconoscenza e anche la semplice educazione. State certi però che io sfuggivo abilmente alle domande più imbarazzanti e che in ogni caso cercavo di rispondere nel modo più favorevole alla mia patria, seguendo quel criterio di giusta parzialità che a ragione Dionigi d'Alicarnasso raccomanda agli storici. Nulla trascuravo per mettere in luce tutti i pregi e le bellezze dell'Inghilterra, nascondendone i difetti e i malanni. Ma gli effetti che ottenni con quell'ottimo sovrano non furono troppo consolanti. Bisognava tuttavia compatirlo, pensando come egli viva separato dal resto del mondo e ignori perciò ogni costume degli altri popoli. Difetto d'esperienza questo che sarà sempre causa di pregiudizi e di una grettezza di pensiero da cui vanno esenti i paesi più progrediti d'Europa. Sicché sarebbe ridicolo che le idee di un sovrano straniero e lontano sul vizio e sulla virtù fossero giudicate degne di imitazione e di applicazione. Voglio anzi raccontare, a maggior conferma di quanto ho detto e per meglio dimostrare i disastrosi effetti di un'educazione ristretta, un episodio che può sembrare quasi incredibile. Per entrare in grazia di Sua Maestà, gli accennai un giorno a una scoperta, fatta or sono 300 o 400 anni, di una certa polvere nera che s'accende al contatto di una sola scintilla ed è capace di far saltare in aria le montagne stesse con un fragore paragonabile a quello del fulmine. Gli spiegai anche come una certa quantità di codesta polvere chiusa in un tubo di ferro o di bronzo, secondo i casi, poteva lanciare una palla di piombo o un proiettile di ferro con tale forza e velocità che nulla era capace di resisterle, che codeste palle, cacciate fuori dal tubo per la conflagrazione di detta polvere, abbattevano, rompevano, disordinavano interi battaglioni e squadroni, rovesciavano le più solide mura, rovinavano le più grosse torri, affondavano i più solidi vascelli. Che codesta stessa polvere, posta dentro un globo di ferro lanciato sopra una città, con una delle suddette macchine, bruciava e devastava le case, gettando tutto intorno schegge micidiali per chiunque fosse lì vicino. Aggiunsi che io sapevo la ricetta per fabbricare codesta meravigliosa polvere, che era composta di sostanze comuni e di basso prezzo, e mi offersi di insegnare ai sudditi di Sua Maestà il modo di costruire quei tubi della grossezza proporzionata alla loro statura. Nei più grandi dovevano sorpassare i 100 piedi. 20 o 30 di codesti arnesi, caricati nel modo voluto, avrebbero soggiunsi rovesciato le mura della più forte città del suo reame, qualora avesse osato di ribellargliesi, e avrebbero distrutto in poche ore la capitale medesima, qualora avesse tentato sottrarsi al suo potere. Questo servigio gli proffersi come piccolo attestato della mia gratitudine per le numerose prove di benevolenza che mi aveva dato. Alla descrizione di codesti terribili ordigni e all'offerta conseguente, il re inorridì. Non si poteva capacitare, furono le sue parole, che un vile insetto strisciante parlasse con tanta leggerezza degli effetti sanguinosi e perniciosi prodotti da tali invenzioni distruttrici. Inventate certamente da qualche genio malefico, nemico di Dio e della creazione. Egli mi assicurò che ogni nuova scoperta, sia nelle arti che nelle scienze, lo riempiva di gioia, ma che avrebbe preferito perdere il trono piuttosto che servirsi di un così funesto segreto, e mi proibì, pena la vita, di comunicarlo ad alcuno dei suoi sudditi. Vedete quali strani effetti produca la ristrettezza delle vedute in un sovrano, pure così ben fornito di tutti i pregi che richiamano la stima, l'amore e la venerazione dei popoli. Codesto saggio e valente principe, pieno di buone qualità e adorato dal suo popolo, per uno scrupolo inconsistente, di cui non si ha neppure idea in Europa, si lasciava scappare l'occasione di diventare assoluto padrone della vita, della libertà e degli averi di tutti i suoi sudditi. Questo racconto abbasserà certamente, con mio gran dispiacere, quel sovrano nell'opinione di ogni lettore inglese. Ma sono convinto che tutto dipendesse dall'ignoranza di quel popolo in fatto di politica, che essi non hanno ancora trasformato in arte, come noi altri europei, dall'intelligenza più sottile. Infatti mi ricordo che un giorno mi venne fatto di dire a Sua Maestà che da noi erano stati pubblicati moltissimi trattati sull'arte di ben governare. Il re, contro ogni mia aspettativa, ribatté che il nostro animo doveva essere molto basso, aggiungendo che per parte sua disprezzava e odiava ogni mistero, intrigo e raggiro che potesse entrare nei metodi d'un sovrano o d'un ministro. I segreti di gabinetto erano per lui parole prive di senso. La sua scienza del governo era chiusa in limiti strettissimi, riducendosi al buon senso, alla ragionevolezza, alla dolcezza, alla sollecitudine nel decidere le questioni civili e penali e a simili volgari principi di cui non mette neppur conto parlare. Egli finì con un paradosso di questa fatta: che l'uomo capace di far crescere due spighe e due fili d'erba, dove prima ne cresceva soltanto uno, sarebbe stato più utile al genere umano e al proprio paese di tutta la genia dei nostri politicanti. Le scienze di codesto popolo sono poco estese, perché consistono soltanto in morale, storia, poesia e matematica, però in queste sono veramente eccellenti. L'ultima di codeste scienze viene da essi coltivata soltanto per gli usi pratici dell'agricoltura e delle arti meccaniche, sicché fra noi non sarebbe molto stimata. Quanto alle astrazioni, idee, categorie e simili entità metafisiche, non mi riuscì mai di ficcarle loro in testa. È vietato in codesto paese di redigere una legge in un numero di parole maggiore del numero delle lettere del loro alfabeto, che è di 22. E del resto poche leggi arrivano a tale lunghezza. Esse sono generalmente concepite in termini chiari e semplici. Né codesta gente ha l'ingegno e la finezza necessari per scoprirvi parecchi significati. Anzi, è delitto punibile di morte scrivere delle glosse sulle loro leggi. E tanto nella giustizia civile quanto nella penale hanno così scarsi precedenti da non poter essere molto dotti in nessuna delle due. L'arte della stampa è nota loro da tempo immemorabile, come ai cinesi, ma le loro biblioteche non sono granché grandi. La maggiore, quella del re, conta appena 1000 volumi disposti in fila in una galleria lunga 1200 piedi. Io potevo andarvi a leggere tutti i libri che mi piaceva. Lo stipettaio della regina mi aveva fabbricato una specie di scaleo alto 25 piedi, con certi gradini larghi 50. Mi ponevano il libro aperto, appoggiato al muro, e lo scaleo di fronte ad esso a 10 piedi di distanza. Quindi io salivo sul gradino più alto, con lo sguardo volto verso il libro, e cominciavo a camminare sul gradino da destra a sinistra, leggendo le prime righe in alto della pagina. Poi, quando le righe erano scese sotto il livello della mia vista, scendevo sul gradino seguente. E così a poco arrivavo in fondo alla pagina e alla scala. Per leggere la pagina seguente risalivo fino in cima e quando l'avevo terminata voltavo il foglio con ambo le mani, senza grande fatica perché era spesso quasi come il cartone. I libri più grossi non sorpassavano i 18 o 20 piedi d'altezza. Lo stile di quegli scrittori non è affatto ricercato, ma chiaro, energico e dolce a un tempo. Essi cercano scrupolosamente di evitare le ripetizioni inutili e i giri di frase. Lessi parecchi i loro libri, specialmente di storia e di morale, e fra gli altri un vecchio trattatello che trovai in camera di Glum Dalglish e che apparteneva alla sua governante, vecchia gentildonna amante di letture morali e devote. Esso era intitolato «Della debolezza dello spirito umano» e non era cercato se non dalle donne e dalle persone del volgo. Mi interessava tuttavia di vedere che cosa poteva scrivere su tale argomento un autore di codesto paese. Orbene, l'autore non faceva che ripetere i soliti concetti dei nostri moralisti, dimostrando come l'uomo debba faticare per difendersi dalle intemperie e dagli assalti delle belve e come molti altri animali lo superino in forza, in agilità e anche in previdenza e in destrezza. Aggiungeva che negli ultimi tempi la razza umana era decaduta perché produceva dei semplici aborti in confronto delle antiche epoche. Infatti egli pretendeva che in origine gli uomini fossero molto più grandi, come dimostravano le storie, le tradizioni e le gigantesche ossa trovate qua e là scavando il suolo del paese. Del resto, aggiungeva, le stesse leggi della natura esigevano che la statura degli uomini primitivi fosse più grande di quella presente, che li espone ad essere uccisi dal più lieve accidente, sia una tegola caduta da un tetto, sia una pietra scagliata da un ragazzo, sia un modesto ruscello in cui annegano tentandone il guado. E da tutti codesti ragionamenti l'autore deduceva alcuni precetti morali, utili forse per le vicende della loro vita, ma poco interessanti per i miei lettori. E quanto a me, non potevo fare meno di riflettere a mia volta su codesta morale e sulla generale tendenza degli uomini a biasimare la natura e a esagerarne i difetti. E ne conclusi che anche noi, se guardassimo bene in fondo alle cose, non avremmo maggiori motivi di lagnarci che codesti abitanti di Brobdingnag. L'esercito loro si compone, dicono, di 176.000 fantaccini e 32.000 cavalieri, seppure si può chiamare esercito un insieme di mercanti e di artigiani al comando dei quali stanno i nobili. E nessuno di costoro riceve soldo o compenso di sorta. Giova aggiungere che sono assai ben disciplinati e agguerriti, cosa naturalissima, perché ogni artigiano è guidato dal proprio padrone e ogni borghese dai maggiorenti della sua città, eletti per scrutinio, come a Venezia. Vidi spesso l'esercito di Lord Burgrud manovrare in una pianura larga 20 miglia adiacente alla città. Sebbene non contasse più di 25.000 fanti e 6.000 cavalli, esso copriva tanto spazio da non permettermi neppure di contarli tutti. Un uomo a cavallo era alto circa 100 piedi. Quando, al comando, tutti i soldati sguainavano la sciabola, l'effetto era magnifico e davvero impressionante, come di una miriade di lampi che sprizzassero insieme in tutti i punti dell'orizzonte. Volli informarmi come mai codesto sovrano, pur non avendo da temere invasioni, si curasse di insegnare al suo popolo l'esercizio militare e la disciplina delle armi. Ma presto me ne resi conto, sia per le risposte avute, sia leggendo i loro libri di storia, da cui imparai come per molti secoli essi fossero stati afflitti dalla solita peste di tutti i governi, cioè il patriziato aveva lottato per il predominio, il popolo per la libertà, il re per soggiogare l'uno e l'altro. Le leggi del paese, per quanto sagge e temperate, erano state talora violate da questo o da quello dei tre partiti, producendo guerre civili, l'ultima delle quali era stata felicemente domata dal nonno del sovrano regnante, con un accomodamento di cui tutti erano rimasti soddisfatti. Ma l'esercito allora formatosi era stato mantenuto di comune accordo e veniva educato alla più rigida disciplina.